Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche e cari amici, buonasera. Si è aperto il 3 settembre ed è in corso, credo che finirà domani, il Sinodo della Chiesa Greco-Cattolica Ucraina. Si è aperto a Roma con la Divina Liturgia, che è la messa in rito orientale, celebrata da Sua Beatitudine Shevuk, che è il metropolita, cioè il capo della Chiesa greco-cattolica ucraina. E si è aperto questo sinodo, che è dedicato al tema l'assistenza pastorale delle vittime della guerra. Il saluto del Papa è stato portato dal cardinale Gugerotti, prefetto del dicastero della Santa Sede per le chiese orientali. La Chiesa greco-cattolica ucraina è una chiesa che nasce, diciamo, con l'unione di Brest nel XVI secolo, quando la metropolia, cioè la diocesi, diremmo noi, di Kiev e della Galizia, cioè della parte occidentale dell'attuale Ucraina, quella dove c'è la città di Leopoli, per intenderci, sono tutte città che conosciamo soprattutto attraverso, purtroppo, la guerra. Quando c'è stata l'invasione russa nel febbraio dell'anno scorso, l'esercito invasore ha cercato di arrivare a Kiev, che è la capitale, mentre Leopoli è la parte occidentale che confina con la Polonia, che ha fatto parte per un lungo periodo della storia ucraina della monarchia austro-ungarica, quindi dell'impero asburgico. Mentre la parte, diciamo così, orientale dell'Ucraina è quella più russofona, sia perché è influenzata dalla vicinanza, dal fatto che confina con la Russia, sia perché è abitata da una percentuale di russi immigrati o comunque di popolazioni ucraine di origine russa notevole, molto di più di quella che c'è evidentemente nella parte occidentale. Nel XVI secolo, con l'Unione di Brest, Brest è una città dell'attuale Bielorussia, dove praticamente questa parte della Chiesa orientale, che si era staccata da Roma nel 1054, rientra in comunione, decide di riconoscere l'autorità del Vescovo di Roma, del Santo Padre, e quindi ritorna in comunione con la Chiesa Cattolica Latina, diventando, come era stato per il primo millennio, una Chiesa unita. Questi cattolici orientali che rientrano in comunione con Roma vengono anche chiamati uniti o uniati. Sono quindi una Chiesa cattolica, come può essere la Chiesa ambrosiana o la Chiesa maronita, ma sono di rito orientale, cioè celebrano la messa secondo il rito, la Divina Liturgia, come la chiamano, secondo il rito bizantino, e hanno una spiritualità, una cultura decisamente orientale. È molto importante questo, perché la caratteristica di questa chiesa è quella di essere appunto in comunione con Roma, ma di avere una liturgia, una spiritualità, una cultura propria, diversa da quelle dalle chiese latine, e sì, molto simile, è la stessa messa, la stessa liturgia che viene celebrata in tutte le chiese orientali, il che significa appunto come questa Chiesa unita greco-cattolica è uno strumento molto importante anche per il dialogo ecumenico, cioè per il tentativo di ritornare alla comunione, all'unità fra le chiese occidentali, le chiese latine e le chiese orientali. Io vi leggo quello che dice Vatican News, cioè il bollettino di informazione della Santa Sede, perché il Papa è stato circa 2 ore a dialogare, a parlare con questi 55 vescovi, 45 dei quali vengono dall'Ucraina, mentre gli altri vengono dalla diaspora, cioè dai tanti ucraini che sono, dalle tante comunità ucraine che si sono costituite in tutto il mondo e che hanno delle eparchie, come le chiamano, delle grandi diocesi, con dei vescovi ucraini che però vivono nelle nazioni dove ci sono le maggiori comunità ucraine. In Italia ci sono circa 70.000 ucraini che frequentano, diciamo così, la Divina Liturgia, la Chiesa greco-cattolica. E vi leggo solo questo perché il Papa, pur avendo parlato con loro, non c'è un testo ufficiale, un discorso ufficiale riportato dal sito della Santa Sede. E io credo che sia molto importante in questo momento di grande sofferenza, di grande dolore che gli ucraini stanno attraversando, e quindi anche la Chiesa greco-cattolica ucraina sta attraversando, sia molto importante far conoscere l'esistenza di questi nostri fratelli nella fede, cioè non soltanto uomini, non soltanto cristiani, ma proprio cristiani cattolici che riconoscono come noi l'autorità di Pietro. E credo sia molto importante fare riconoscere la loro storia, la loro esistenza, le loro caratteristiche e anche far conoscere le loro sofferenze, le difficoltà che incontrano, il dolore che si portano dietro, anche per esempio i tanti ucraini che vivono nella nostra nazione, che sono scappati, sono fuggiti, spesso donne con bambini, mentre gli uomini, a volte anche le madri, ritornavano a combattere e hanno lasciato, in modo particolare in Polonia, nei paesi orientali, ma anche in Italia, sono arrivate tante di queste donne con tanti bambini, che potete facilmente immaginare il loro dolore, la loro sofferenza, la loro preoccupazione per chi è rimasto o è ritornato a combattere per difendere la loro indipendenza, la loro libertà. È un sinodo della speranza. E il secondo in tempo di guerra, quello dei vescovi della Chiesa greco-cattolica ucraina, che si è aperto domenica 3 settembre nella Basilica di Santa Sofia a Roma e che si concluderà il 13 settembre prossimo, cioè domani, quest'anno dedicato all'assistenza pastorale delle vittime della guerra. A parteciparvi sono 45 vescovi su 55 provenienti dall'Ucraina, dall'Europa centrale e occidentale, dal Nord e Sud America e dall'Australia. Ad avviare i lavori è stata la Divina Liturgia, presieduta da Sua Beatitudine Sviatoslav Shevchuk, capo della Chiesa greco-cattolica ucraina, che ha parlato di Sinodo della Speranza per 3 motivi. Poiché, come si legge in una nota della Chiesa greco-cattolica ucraina, le attività sinodali rappresentano un momento di manifestazione dello Spirito Santo e di preghiera per i vescovi a Dio. Altro segno di speranza è che i vescovi potranno far ascoltare la loro voce a Roma, al Papa e al mondo intero, ai quali Shevchuk chiede di ascoltare la vera storia dell'Ucraina. Infine, il terzo segno di speranza che poggia sull'opportunità per i vescovi ucraini di incontrare personalmente il Santo Padre e ricevere da lui un gesto di speranza, poiché egli, grande maestro dell'ascolto e dei gesti, è pronto ad ascoltare e a donare un gesto di speranza. A portare il saluto di San Francesco ai padri sinodali è stato il cardinale designato Claudio Guggerotti, che ha sottolineato come l'affetto e l'interesse del Papa per l'Ucraina rimangono costanti e inalterati nel tempo. La Chiesa di Roma e Francesco, ha quindi assicurato il prefetto per il Dicastero delle Chiese Orientali, sono grati alla Chiesa greco-cattolica ucraina per tutto l'aiuto e il sacrificio che ha dimostrato per il popolo ucraino. È evidente che c'è in corso una trattativa di pace che il Papa ha affidato in modo particolare al cardinale Zuppi, al presidente della Conferenza Episcopale Italiana, che è già stato a Kiev, è stato a Mosca e sta partendo, credo, in queste ore per Pechino. Perché, come sapete, la guerra in Ucraina nasce dall'invasione della Russia, della Federazione Russa, ma i suoi protagonisti, diciamo così, le figure forti del conflitto sono da una parte la Cina, che è, diciamo, dietro alla Russia, e dall'altra gli Stati Uniti d'America, che aiutano in maniera importante, più di tutti gli altri paesi occidentali, hanno aiutato e continuano ad aiutare l'Ucraina a resistere, cioè a continuare a combattere per difendere la propria indipendenza. È evidente che una trattativa di pace comporta, soprattutto da parte del Papa, un grande equilibrio. Se vuoi avere un minimo di speranza di poter ottenere la pace, devi far capire a tutti i contendenti che sei sopra le parti. Questo spiega anche il motivo per cui non c'è stata in questi giorni una grande enfasi da parte di Papa Francesco, come c'era stata in altre circostanze a proposito degli ucraini. Ma si capisce anche, lo leggeremo anche adesso, dalle parole che abbiamo letto e da quelle che adesso leggeremo, si capisce certamente come il Papa sia particolarmente vicino al popolo ucraino, che al di là della guerra, al di là dello scontro fra i due eserciti, è quello che maggiormente soffre le conseguenze della guerra e dei continui bombardamenti che i militari russi, l'esercito russo fa contro le città ucraine. E quindi da una parte capiamo la prudenza, l'equilibrio necessario per tentare di ottenere un risultato positivo da questo dialogo, che non sembra andare molto bene a mio avviso, nel senso che a Mosca il cardinale Zuppi non è stato ricevuto da personaggi di grande spessore, a Kiev questa indipendenza viene, questa autonomia, diciamo così, questo distacco dai contendenti viene guardato con un certo fastidio. La stessa Chiesa greco-cattolica ucraina dimostra un certo imbarazzo anche per le dichiarazioni che il Papa ha fatto qualche giorno fa parlando ai giovani cattolici russi, di cui poi parleremo perché gli è stata fatta una domanda durante il viaggio di ritorno in aereo dalla Mongolia. Lui ha dato una risposta, perché ha fatto certe dichiarazioni, ha nominato certe figure della storia russa, ma sicuramente, diciamo così, è stato sfiorato l'incidente diplomatico e tutto sommato non è ancora stato, credo, completamente risorto. Però è indubbia l'attenzione che il Papa ha sempre avuto e continua ad avere nei confronti del popolo di Ucraina. Il Papa ha incontrato stamane, dice un altro articolo di Asia News, di Vatican News, il Papa ha incontrato stamane i vescovi greco-cattolici del paese europeo riuniti in questi giorni per il loro sinodo a Roma. La guerra è diabolica, ha detto, toglie il sorriso ai bambini. I rosari del mese di ottobre saranno dedicati alla pace e alla fine del conflitto. Una tragedia crudele e criminale insieme, che ha in sé una dimensione di martirialità di cui non si parla abbastanza. Ecco, noi anche per questo cerchiamo di parlarne il più possibile, proprio perché mi rendo conto, anche così parlando con le persone, che noi italiani, noi cattolici italiani, non sappiamo nulla della Chiesa greco-cattolica ucraina. In generale non sappiamo nulla delle chiese greco-cattoliche, che non sono soltanto in Ucraina, anche se la Chiesa greco-cattolica ucraina è la più importante del mondo, composta da oltre 5 milioni di fedeli, con 45 vescovi, oltre 3.000 sacerdoti, eccetera. Ma la nostra conoscenza è veramente minima, ecco. E quindi il lavoro principale che possiamo fare, oltre all'aiuto materiale di cui certamente hanno bisogno, è quello di farle conoscere, di far conoscere la loro storia. Sono una componente importante del popolo ucraino, sono circa il 10% della popolazione, ma hanno un ruolo morale, profetico, culturale molto più importante del numero, della porzione di cittadini che rappresenta. È un Papa attento e commosso. Quello che per quasi 2 ore, prima di scendere in piazza San Pietro per l'udienza generale, ascolta dalla bocca dei vescovi del Sinodo della Chiesa greco-cattolica ucraina il resoconto di un dolore terribile, di una guerra e del suo numero di morti, di feriti, di persone torturate, che definisce come una cosa del diavolo, una cosa che vuole distruggere. Francesco riferisce un lungo comunicato della sala stampa vaticana e partecipe del dramma che le testimonianze dai vari luoghi dell'Ucraina gli portano davanti. E con alcuni brevi interventi manifesta i suoi sentimenti di vicinanza e insieme, citazione, cioè queste sono parole del Papa, il senso di impotenza che si sperimenta davanti alla guerra, specie quando il racconto arriva a toccare i più piccoli. Il Papa prosegue la nota, ripensa ai bambini ucraini incontrati durante le udienze, che ti guardano, sono parole di Francesco, che ti guardano e hanno dimenticato il sorriso, e soggiunge, questo è uno dei frutti della guerra, togliere il sorriso ai bambini. Alla crudeltà della guerra si reagisce col bisogno di più preghiera per la conversione e la fine del conflitto, ha detto il Papa. E il Papa accompagna questo invito con la volontà di esaudire una richiesta ricevuta durante l'incontro, ovvero che nel mese di ottobre, particolarmente nei santuari, si dedichi la preghiera del rosario alla pace e alla pace in Ucraina. Il dialogo tocca anche alcune incomprensioni da parte ucraina dovute a talune dichiarazioni del Papa, come quelle fatte durante il video di collegamento con i giovani russi il 25 agosto scorso. Francesco ripete ai vescovi quanto detto ai giornalisti sul volo di rientro dalla Mongolia circa le sue parole sul tema della Grande Russia, un concetto da lui inteso in quel contesto in senso culturale. Che cosa ha detto il Papa? Poi lo vedremo le sue parole durante la conferenza stampa. Papa ha citato, parlando della guerra e del popolo russo, ha citato la grande storia russa, riconoscendone l'importanza, la bellezza, la sua particolare affezione per alcuni autori, per esempio Dostoevskij, eccetera. Ma poi ha citato due zar. Lo zar era il capo della nazione russa prima dell'avvento del comunismo. E ha citato due zar non particolarmente, diciamo così, difendibili, spendibili. Uno è lo zar Pietro il Grande e l'altra è la zarina, lo zar donna Caterina II. Ecco, sono state due figure, l'una nel Settecento, l'altra nel secolo precedente, molto negative. Ecco, sono due figure umanamente, moralmente, anche per il comportamento che hanno avuto nei confronti dei cattolici, in particolare in Russia, ma anche proprio anche della Chiesa ortodossa. Hanno avuto degli atteggiamenti di violenza, di persecuzione religiosa, oltre a essere due figure moralmente molto, molto discutibili. Questo ha suscitato le reazioni della Chiesa greco-cattolica ucraina, che hanno detto: così facendo, il Papa sostanzialmente conferma lo spirito ideologico che c'è dietro la scelta di invadere l'Ucraina con l'esercito russo. Perché? Perché evidentemente oggi Putin, come sappiamo, un capo politico che usa molto la storia, i suoi riferimenti, i suoi principi per giustificare la propria azione politica, immagina la storia russa come la storia di una grande nazione che si sviluppa, che tende a costruire un impero, così come hanno fatto proprio Pietro II, Caterina II, durante l'epoca degli zar e poi Stalin, con la grande guerra contro la Germania nazista, e poi lui. E questa è, così a grandissime linee evidentemente, la grande storia, la grande linea storica, la grande epopea, diciamo così, del popolo russo che ha conosciuto soltanto gli errori di Lenin, comunista internazionalista, che quindi non si preoccupava, come invece farà Stalin, suo successore, di sviluppare il socialismo anzitutto in Russia. Lenin e Trotsky invece volevano la rivoluzione in tutto il mondo, mentre Stalin ha capito che prima bisognava consolidare il potere in Russia e poi piano piano aggregare alla Russia i paesi a Occidente, per far crescere sempre di più l'importanza, la potenza della Russia, cosa che Stalin ha fatto costruendo l'URSS, l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, cioè quell'impero, diciamo così, socialcomunista che si è disgregato con la caduta del muro di Berlino nel 1989. 89 e infine 2 anni dopo con la fine dell'Unione Sovietica, quando proprio il 25 dicembre del 1991 venne ammainata per l'ultima volta la bandiera sovietica dal Cremlino. Ecco, Putin si autopensa, si autodefinisce come il continuatore di questa grande storia. Quindi i grandi zar che mirarono a espandere l'ortodossia, la Russia nel mondo, e poi Stalin. Ora, citando questi due zar, il Papa ha creato le condizioni di un incidente diplomatico, perché sono proprio due figure veramente non difendibili. Ma lo ha fatto evidentemente per dimostrare la sua attenzione alla cultura russa, il fatto al quale il Papa tiene moltissimo e che sottolinea spessissimo, che l'inculturazione del Vangelo deve avvenire all'interno delle rispettive culture dei popoli che vengono evangelizzati. E questo per rassicurare tutti i popoli che il Vangelo è compatibile, almeno in parte, con la loro cultura, che la loro cultura sarebbe auspicabile che venisse purificata da quegli elementi in contrasto col Vangelo, ma lo scopo dell'azione evangelizzatrice della Chiesa non è quello di sostituire le culture dei popoli a cui si rivolge, ma di fare incontrare a queste culture il Vangelo, affinché nasca un'inculturazione nuova e magari, perché no, anche una civiltà cristiana diversa da quella occidentale, appunto, che c'è stata in Occidente, ma diversa anche da quella che potrebbe nascere dall'evangelizzazione di altre nazioni o di altri continenti. Quindi come si reagisce alla guerra? Più preghiera, conversione e fine del conflitto. E gli è stato chiesto e ha accettato che nel mese di ottobre, particolarmente nei santuari, si dedichi la preghiera del rosario alla pace e alla pace in Ucraina. Il dialogo tocca alcune incomprensioni di cui vi ho detto, che adesso poi vedremo come il Papa ha risposto sull'aereo. Ciò cui l'Ucraina deve guardare in questa fase tragica della sua storia è per il Papa l'esempio di Gesù durante la Passione, che non rimane vittima degli insulti, delle torture e della crocifissione, ma testimonia il coraggio di dire la verità, di essere vicino al popolo perché non si scoraggi. Non è facile, riconosce Francesco, è santità questo, ma il popolo ci vuole santi e maestri su questa strada che Gesù ci ha insegnato. Pregando la Madonna alla fine dell'incontro, il Papa, conclude il comunicato, ha confidato ai presoli come tutti i giorni ricordi gli ucraini nella sua preghiera davanti all'icona della Vergine, donatagli dall'Arcivescovo Maggiore Shevchuk prima di lasciare Buenos Aires. L'attuale Arcivescovo Maggiore degli ucraini è stato per un certo numero di anni in Argentina, cioè a Buenos Aires, a dirigere, diciamo così, a guidare spiritualmente la comunità ucraina. E lì ha potuto conoscere e instaurare un rapporto anche di amicizia e di conoscenza con l'allora cardinale Bergoglio quando era appunto a Buenos Aires e che poi, appunto, come sappiamo, è diventato il pontefice. Dicevamo di questo incidente che c'è stato. Un incidente, voi direte, ma insomma, queste cose possono capitare. È chiaro che tutto quello che avviene in un'epoca di pace è molto diverso da quanto avviene in un'epoca di guerra. Ora, la guerra in Ucraina è una guerra tremenda, è una guerra di invasione anzitutto. Quindi un popolo si sente invaso da un esercito straniero. E si sente colpito proprio nella sua libertà e indipendenza di volere guardare a Occidente, all'Europa, di volere immaginare per il suo destino, per il suo futuro, un futuro molto più legato all'Europa che a Mosca. E questo non è stato evidentemente accettato da Putin, dal suo governo, ed è all'origine dell'invasione del febbraio scorso. Ora è chiaro che la suscettibilità di un popolo così aggredito, ma anche di un governo così aggredito è molto più elevata, sono molto più tesi di quanto lo sarebbero in una condizione di pace, di quanto può esserlo in qualsiasi altra nazione che non vive un'esperienza così drammatica come quella della guerra, che è già costata decine di migliaia di morti da tutte e due le parti, e in modo particolare in questo caso fra il popolo dell'Ucraina. Alla domanda che gli è stata fatta su questo punto, mentre tornava dalla Mongolia, il Papa ha risposto così: Santità, io faccio la domanda a nome del gruppo italiano. La domanda gli viene fatta da Fausto Gasparroni dell'ANSA, che è la principale agenzia nazionale di informazione. Recentemente hanno fatto discutere certe sue affermazioni rivolte ai giovani cattolici russi riguardanti la Grande Madre Russia, l'eredità di personaggi come Pietro il Grande e Caterina II. Sono affermazioni che, diciamo, hanno molto irritato, per esempio, gli ucraini, hanno avuto conseguenze anche in ambito diplomatico e sono state un po' viste come quasi un'esaltazione dell'imperialismo russo e una sorta di avallo anche alle politiche di Putin. Lei, volevo chiederle, perché ha sentito la necessità di fare queste affermazioni, se ha valutato l'opportunità di farle, se le ripeterebbe, e anche per chiarezza se può dirci che cosa pensa degli imperialismi e in particolare di quello russo. Voi capite che la domanda è molto delicata, cioè al di là dell'opportunità, dell'inopportunità, certamente il Papa si è reso subito conto, infatti risponderà, beh, sono le cose che mi sono venute in mente dallo studio della storia russa all'epoca del liceo. Ma certamente al di là di questo, che probabilmente il Papa non ripeterebbe, potrebbe usare per rilanciare, per mostrare la grandezza della cultura russa, potrebbe ricordare i grandi maestri della letteratura russa, senza bisogno di scomodare degli zari impresentabili. Oppure potrebbe, visto che sta parlando a dei cattolici russi, ai giovani cattolici russi, avrebbe potuto parlare dei martiri, per esempio. I martiri, tanti martiri cattolici, cattolici sono sempre stati una piccola minoranza all'interno della Russia, però la Chiesa Cattolica ha avuto dei martiri, ma i tantissimi martiri ortodossi. La storia della Russia è piena di questo sangue versato per la fede. Questo avrebbe reso più difficile una reazione da parte del governo russo negativa e certamente sarebbe stata apprezzata da tutti, dal governo ucraino, da tutti i governi che, di buon senso, diciamo così, perché questo è un patrimonio veramente unificante. Non c'è come il sangue, il dolore, la sofferenza per unire. Però così non è andata. E quindi vediamo come risponde Papa Francesco, perché è importante sapere esattamente quali sono le parole che in generale il pontefice dice, perché purtroppo c'è una cattiva abitudine anche da parte di cattolici, ma anche di cattolici colti, di parroci, di sacerdoti, di intellettuali, di citare il Papa senza averlo letto, fidandosi dei titoli, degli articoli, dei giornaloni, che sicuramente i grandi giornali italiani non hanno una simpatia per la Chiesa Cattolica. E però uno legge gli articoli che escono sulla Repubblica, sul Corriere della Sera, sulla stampa, sui principali giornali, magari soprattutto legge i titoli e dà per scontata che quella è la posizione del Papa. No, no, non è così. Bisogna avere la pazienza, la voglia, se si vuole fare del buon giornalismo, di andare alle fonti. Non è neanche difficile perché il sito della Santa Sede pubblica tutti gli interventi del Papa sul sito www.vatican.va, quindi non bisogna neanche andare in biblioteca o in libreria a fare acquisti, eccetera, basta entrare sul sito della Santa Sede. E lì ci si renderà conto che anche le stesse cose dette in un contesto diverso, non amplificate maliziosamente dalla stampa, hanno un suono diverso e hanno un impatto diverso su chi le legge. Ma vediamo cosa risponde il Papa. Consideriamo come è stata fatta la cosa. Un dialogo con i giovani russi. Alla fine del dialogo ho dato loro un messaggio che ripeto sempre, di farsi carico della loro eredità. Ho Vedete, questa, la figura di Papa Francesco viene spesso esaltata dai giornali progressisti, che certamente non brillano per il loro amore al cristianesimo, perché ritengono il Papa una figura appunto assimilabile a una politica progressista. Però non dicono mai questi giornalisti, questi interpreti, per esempio, che il Papa fa continuamente riferimento a ciascun ambiente a cui si rivolge, fa continuamente riferimento alla difesa, alla promozione del patrimonio culturale del popolo o del gruppo, della parte evidentemente del popolo a cui si sta rivolgendo. Così ha fatto anche con i giovani cattolici russi. Dice: se volete evangelizzare la Russia, se volete dare una dimostrazione dell'amore che avete per il vostro paese, dovete amarne la storia, conoscere evidentemente, amare la storia. Certamente la storia, la tradizione, l'identità, certamente purificata di tutto quello che fosse in contrasto con il Vangelo, con la legge naturale, con l'insegnamento della Chiesa. E questo non viene mai detto. Questa è una componente invece importantissima. La grande attenzione che il Papa ha per la tradizione, per le tradizioni, non viene mai sottolineata, invece è un elemento importantissimo della sua azione pastorale. Questo per primo, prendete la vostra eredità, lo stesso che dico dappertutto. E con questa visione cerco anche di fare il dialogo tra nonni e nipoti, che i nipoti prendano l'eredità. Voi sapete quante volte il Papa è tornato sul tema dei nonni, no? I nonni hanno una funzione straordinariamente importante per la trasmissione della fede, ma anche per la trasmissione della cultura, dell'identità di un popolo. E il Papa qui ribadisce questo punto, no? L'importanza dei nonni come importanza della tradizione e quindi della trasmissione della cultura di un popolo attraverso le generazioni. Poi un secondo passo per esplicitare l'eredità, sta parlando a braccio, quindi è un italiano un po' discutibile, ma sta parlando a braccio e il sito della Santa Sede da cui leggo lo riporta così come è uscito. Ecco. Un secondo passo per esplicitare l'eredità. Ho detto della grande Russia, perché l'eredità russa è molto buona, è molto bella. Pensa nel campo delle lettere, nel campo della musica, fino ad arrivare a un Dostoevskij che oggi ci parla di umanesimo maturo. Si è fatta carico di questo umanesimo che si è sviluppato nell'arte e nella letteratura. Questo sarebbe un secondo piano di quando ho parlato dell'eredità. Il terzo forse non è stato felice. Ma parlando della grande Russia, nel senso non tanto geografico ma culturale, mi è venuto in mente quello che ci hanno insegnato nella scuola, Pietro I, Caterina II. Ed è venuto fuori questo terzo aspetto, che forse non è proprio giusto, non so, che ce lo dicano gli storici, ma è stata un'aggiunta che mi è venuta in mente perché l'avevo studiata a scuola. Quindi il Papa riconosce che, ad esempio, delle due figure che ha citato non è particolarmente calzante per indicare quella bontà della storia russa, della tradizione russa che lui aveva in mente. Però il senso definitivo, completo di quello che voleva trasmettere era ben alto. Ma quello che ho detto ai giovani russi è di farsi carico della propria eredità, di prendere la propria eredità, che vuol dire non andare a comprarla altrove, assumere la propria eredità. E quale eredità? Quella della grande Russia. La cultura russa è di una bellezza e di una profondità molto grande e non va cancellata per problemi politici. Hanno avuto anni bui, anni politici in Russia, evidentemente sta pensando soprattutto alla tragica esperienza dei 70-80 anni di comunismo, ma l'eredità sempre è rimasta così disponibile. Poi lei parla dell'imperialismo, il giornalista gli chiedeva anche una sua opinione sull'imperialismo. In realtà io non pensavo all'imperialismo quando ho detto quello, ho parlato della cultura e la trasmissione della cultura mai è imperiale, mai. È sempre un dialogare e parlavo di questo. È vero che ci sono degli imperialismi che vogliono imporre la loro ideologia. Mi fermo su questo. Quando la cultura viene distillata e trasformata in ideologia, questo è il veleno. Si usa la cultura, ma distillata in ideologia. Questo bisogna distinguere. Quando si tratta della cultura di un popolo e quando si tratta delle ideologie che sorgono da qualche filosofo, da qualche politico di quel popolo. E questo lo dico per tutti, anche per la Chiesa. Dentro la Chiesa a volte si mettono le ideologie che staccano la Chiesa dalla vita che viene dalla radice e va in su. Staccano la Chiesa dall'influsso dello Spirito Santo. Un'ideologia è incapace di incarnarsi, è idea soltanto. Ma quando l'ideologia prende forza e si fa politica, di solito diventa dittatura, diviene incapacità di dialogo, di andare avanti con le culture. E gli imperialismi fanno questo. L'imperialismo sempre si consolida in base a un'ideologia. Dobbiamo distinguere anche nella Chiesa fra dottrina e ideologia. La vera dottrina non è mai ideologica, mai è radicata nel santo popolo fedele di Dio. Invece l'ideologia è staccata dalla realtà, staccata dal popolo. Non so se ho risposto. Ecco, anche qui ci sono tante cose molto importanti che ci aiutano a capire la differenza tra quello che il Papa dice e quello che gli viene fatto dire dai grandi giornaloni, come si dice. Il Papa non è contrario, indifferente alla dottrina. Qualcuno dice, ma il Papa non si preoccupa della dottrina. Non è vero, il Papa si preoccupa che la dottrina non diventi ideologia. Cioè, qual è la differenza? Che cos'è un'ideologia? Un'ideologia è un'idea, un insieme di idee, una visione del mondo che parte dagli uomini e attraverso un partito, attraverso uno Stato, attraverso i mezzi di comunicazione, si vuole imporre a un popolo, imporre o proporre, insomma, però non viene da Dio, viene dall'uomo, dagli uomini. Sono le idee di un filosofo, di un gruppo di filosofi. La dottrina. La dottrina cristiana viene da Dio, viene dalla rivelazione di Dio. Questa è l'essenza del cristianesimo, la sua grande diversità da tutte le altre religioni. No? È Dio che si rivela alla Chiesa e la Chiesa trasmette la rivelazione di Dio. No? Dove la troviamo questa rivelazione? Beh, certamente nella parola di Dio, nella Sacra Scrittura. Ma la troviamo anche nella natura, cioè osservando la creazione, osservando come Dio ha creato il mondo, gli uomini, eccetera, ne ricaviamo un insegnamento di verità. Cioè Dio ha fatto gli uomini, ha creato le cose in un certo modo, ha messo dentro il cuore degli uomini, nella vita del mondo, una legge naturale, cioè intrinseca alla natura umana. E anche questa è una fonte di rivelazione. Quando si dice la verità non è il pensiero più o meno raffinato di alcuni uomini o di un uomo, ma la verità è il nostro intelletto, la nostra intelligenza che si adegua alla realtà. Cioè che vede la realtà delle cose, che coglie la verità delle cose e cerca di trasmetterla. Che cerca nella creazione, nella natura o nella parola di Dio, nella rivelazione di Dio, quella verità che poi va trasmessa. Questo è quello che fa la Chiesa Cattolica, che fa solo la Chiesa Cattolica. Di questo dobbiamo essere consapevoli. Perché solo la Chiesa Cattolica è interprete autentica della rivelazione di Dio. Questo non significa che altrove non ci siano pezzi, parti di verità, ma come dice il Magistero della Chiesa, in particolare il Magistero del Concilio, sono semina verbi, sono semi del verbo, sono aspetti, parti di verità, ma non c'è, se non nell'insegnamento della Chiesa, la pienezza della verità. Ecco, queste sono le parole con cui Papa Francesco ha risposto in aereo a chi gli chiedeva conto di come mai ha fatto questi esempi infelici nel parlare ai cattolici russi. Adesso aspetto le vostre domande. Pronto?
Pronto?
Sì.
Buonasera,
Buonasera,
mi
signora.
chiamo Enrica, telefono da Spezia.
Sì,
Dicevo che
mi
magari
dica.
quello che vorrei dire è una sciocchezza, non so, però lo penso. Allora, se i signori dei giornaloni sanno la differenza tra quando il Papa parla ex cathedra e quindi c'è l'infallibilità, e quando il Papa esprime semplicemente una propria opinione, che può essere anche sbagliata.
Sì. Ma dunque, è chiaro che il magistero Pontificio ha diverse espressioni, un'enciclica non è un'intervista in aereo, ovviamente. Però è anche vero che il Papa decide lui, insomma, come comunicare. Per cui, cioè, non è che dobbiamo dire, vabbè, siccome questa cosa l'ha detta in aereo non conta. Anche le espressioni, lo dico perché le encicliche che sono probabilmente nell'ambito del magistero ordinario sono le espressioni più autorevoli, più importanti, però le encicliche nascono nel 1700, ma non è che prima non ci fosse il magistero, semplicemente il Papa a un certo punto della storia ha deciso che le lettere encicliche diventassero la sua principale espressione importante dell'insegnamento della Chiesa. Quindi gli Angelus non ci sono sempre stati, gli Angelus non sono importanti come le encicliche, però sono importanti. È chiaro che io credo, ma questa è una mia opinione, che il Papa rilasci tante interviste in aereo quando va, sia per rispetto nei confronti dei giornalisti che vengono dietro a lui nei viaggi, sia perché, se ci fate caso, mentre le cose che il Papa dice nelle interviste vengono riprese, le encicliche che scrive non le legge nessuno, quasi. E quindi se il modo di comunicare oggi purtroppo è questo, cioè che un'intervista in aereo fatta di poche battute viene percepita, letta, discussa, un testo di 100 pagine, un'enciclica pensata, purtroppo non la legge nessuno. Questa è un po' colpa nostra, cioè colpa della superficialità con cui noi ci informiamo. E naturalmente in questo i giornalisti ci sguazzano, però come fare a dire a un Papa di smettere di rilasciare interviste che creano incidenti, problemi? Perché da Giovanni Paolo II a Benedetto XVI, a Paolo VI, questi hanno tutti comunicato attraverso le interviste il loro pensiero. Poi è chiaro che non è così autorevole come un'enciclica, questo penso che lo capiscano tutti, però è anche un modo attraverso cui capire che cosa pensa il Papa, che cosa ci vuol dire, eccetera. Quindi, detto questo, magistero è magistero straordinario, cioè quando il Papa ha intenzione di fissare un dogma e lì è assolutamente infallibile. Quando proclama un santo, quando proclama un dogma, definisce un dogma. Però questo esercizio del magistero straordinario è rarissimo. Non è che allora uno dice, beh, siccome non è magistero straordinario, allora non dobbiamo seguirlo. Poi c'è il magistero ordinario, che va appunto dall'enciclica all'intervista, che ha vari gradi di. Però va preso tutto nel suo insieme. È chiaro che non sta stabilendo dei dogmi, però ci sta dicendo delle cose. E quindi va preso sul serio anche quando tecnicamente non sta esprimendo una posizione infallibile, ecco. Non so se mi sono spiegato. Ecco, non so se mi sono spiegato, ma credo di sì e spero di sì. Se avete incertezze me le chiederete la prossima volta. Vi auguro buonanotte e buona settimana.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.